Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Caffè 2.0. Internet dalla parte di chi lavora. Con Valentino Spataro. Buongiorno a tutti, Caffè 2.0 oggi riprende una tradizione che si era iniziata tanto tempo fa e poi per motivi di tempo, perché fare una bella intervista richiede organizzare, parlare, discutere, conoscersi, approfondire, bla 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 bla, e insomma alla fine diciamocelo, una bella puntata da 5 minuti te la levi subito, una bella puntata a un ospite invece è una cosa che innanzitutto deve nascere perché ci credi, per passione, perché non puoi andare a intervistare uno con cui non c'hai feeling, e quindi si deve parlare, e oggi abbiamo Valerio. Benvenuto Valerio.
Ciao Valentino, è un piacere essere qua sul tuo podcast.
Allora, sparami subito la URL del tuo sito e non se ne parli più, dai.
Allora, io conduco il podcast che si chiama Talent Bay, che è ovviamente disponibile su tutte le piattaforme, le app per podcast, però alla base di tutto il podcast c'è il sito thetalentbay.com, dove gli ascoltatori poi trovano tutte le risorse che sono state menzionate dall'ospite di ogni puntata, quindi i link ai vari libri, i riferimenti a vari altri programmi, tool, risorse varie di tutti i tipi.
E tu lo sai che c'è un'invidia enorme da parte mia, no? Perché il tuo sito è chiaro, semplice, diretto, il mio è un gran casino che deve essere ancora più semplificato e non ce la faccio mai a trovare il tempo per farlo e mi viene un casino. È veramente ricco di informazioni ogni episodio. Per realizzare il tracciato, per realizzare questa descrizione, tu quanto tempo ci passi?
Io dopo aver registrato l'episodio lo riascolto e da lì scrivo una descrizione che può essere diciamo affascinante per l'ascoltatore che io voglio che vada effettivamente a cliccare play, quindi con una breve descrizione di quello che lui potrà ascoltare nell'episodio descrivo appunto quello di cui abbiamo parlato. Mm-hmm. E questo, non so, può portare via mezz'ora, una cosa del genere. E poi però una cosa che faccio, che so che torna molto utile perché molti ascoltatori mi scrivono per ringraziarmi di questo, è fare un elenco, un comodo elenco con i link a tutte le risorse di cui lui ha parlato, quindi come dicevamo libri, risorse di vario tipo, e questo magari porta via un'altra mezz'ora, però poi rimane lì per sempre e ascoltatori che trovano il podcast, il sito, gli episodi anche a distanza di mesi o di anni lo trovano lì, e è una risorsa sempre molto comoda.
Sì, questa è una cosa che mi è stata segnalata nel tempo più volte, finché a un certo punto ho detto c'hanno ragione, devo farlo anch'io. Sostanzialmente per pigrizia non lo facevo, ma mi rendevo conto che non tutti avevano anche questa facilità a googlare qualche link, che tu anche fai lo spell, ma insomma il link lo vogliono trovare, questo assolutamente. Ascolta, partiamo dall'inizio, siamo già andati un po' in mezzo, ma magari facciamo questi salti in avanti e in indietro, così rendiamo la scoperta della tua attività pian pianino sempre nuova. Come è nato quel momento che ti ha preso lo stomaco e hai detto ma vediamo, perché no, magari lo faccio?
Sì, allora, io sono non sono mai stato particolarmente tecnologico o affascinato dalle tecnologie, quindi anche se di fatto il podcast era qualcosa che c'era già da tanti anni, ora magari in Italia meno, però in America e in Europa si era già diffuso molto, però io non ero vicino a questi ambienti tecnologici, quindi non avevo la minima idea di cosa fosse un podcast. Fino a che mi sono ritrovato a dover affrontare e superare quello che all'epoca è stato il momento più difficile della mia vita, E, perché nel giro di poco tempo, di pochi mesi, ho, diciamo, ho perso il mio lavoro che adoravo, la ragazza con cui stavo da 8 anni mi ha lasciato da un momento all'altro, e ho perso l'indipendenza della mia vita milanese, perché sono dovuto tornare ad abitare con i miei genitori, dove ho iniziato un lavoro in un piccolo paesino fuori Torino. Quindi un cambio di vita radicale, ed è stato come se mi fossi distratto un attimo dalla mia vita dove tutto andava bene, e da un momento all'altro mi sono ritrovato in una situazione completamente diversa, una vita che non sentivo mia. E per uscire da questa situazione ho iniziato ad ascoltare degli audio motivazionali, principalmente di Tony Robbins, che è il più grande coach, formatore, motivatore al mondo. E all'epoca, non ancora sapendo di cosa fossero questi podcast, io scaricavo sul computer i suoi audio e poi li trasferivo sul cellulare e me li ascoltavo in macchina dal cellulare.
Fantastico.
Quindi, sì, un passaggio, un trasferimento pazzesco, lunghissimo, per poi arrivare ad ascoltare questi audio sul cellulare. E quindi in macchina, andando la mattina al lavoro, in questo lavoro nuovo che mi prendeva 30 minuti al mattino, 30 minuti alla sera per tornare a casa, invece di ascoltare la radio o la musica, ascoltavo questi audio motivazionali che letteralmente mi hanno cambiato la vita. E poi ho scoperto che c'era un modo molto più semplice per ascoltare audio dal tuo telefono, audio che non fossero la radio o la musica, ed era il podcast. Quindi la possibilità di accedere con il tuo telefono, col tocco di un dito, in modo completamente gratuito, quando vuoi, a centinaia di migliaia di podcast che sono registrati su qualsiasi argomento e hanno letteralmente la risposta a tutte le domande che tu puoi avere.
Senti, io ho una domanda alla quale non ho trovato mai una risposta. Quando ho iniziato 11 anni fa il Caffè 2.0, l'idea era di raccontare un poco quello che si faceva ogni giorno, che si studiava, si approfondiva, si ripeteva, si sintetizzava per tirarne fuori il succo, perché sostanzialmente tu dici fai mille cose, però per capirle bene devi saperle spiegare. Ecco, questa era la grande motivazione che aveva mosso me e Giulio Gaudiano proprio nei primi anni a fare questo podcast, e poi tutto sommato si è mantenuta. E guardavo nel tempo tutti i nuovi podcast che emergevano e ho visto tanti podcast motivazionali, poi all'inizio anch'io negli Stati Uniti, poi tantissimi in Italia. Alcuni più centrati sull'idea di business, quindi parliamo di lavoro, modello di business, come rapporti, eccetera, eccetera, altri di più sulla persona. Tu hai idea come mai in questi anni si sia sviluppato questo tipo di podcast tanto?
Ma i podcast motivazionali sono qualcosa che possono letteralmente stravolgere, trasformare la vita delle persone. Per me sicuramente è stato così, ascoltando poi dopo gli audio motivazionali di Tony Robbins, ascoltando tanti podcast americani di interviste a persone di successo, persone che che sono partite da difficoltà veramente disastrose, terribili, situazioni molto molto difficili, sicuramente mille volte più difficili di quella che stavo attraversando io in quel periodo, e che però sono riusciti ad avere trasformazioni incredibili, e che quindi su un podcast trovano il veicolo migliore per poter diffondere a tante persone questo loro racconto. E per molti può essere letteralmente terapeutico ascoltare queste storie di ispirazione, quindi il podcast motivazionale trova una grande diffusione, perché chi lo ascolta si sente molto connesso a chi sta raccontando quella storia, anche se magari non lo conosce, non lo conoscerà mai, anche se magari è una persona molto famosa, molto conosciuta, però in quella mezz'ora, in quell'ora in cui ha la sua voce nelle orecchie, sembra quasi che sia lì a parlare direttamente con lui. Quindi si crea una relazione molto profonda, e ascoltare queste storie di motivazione, di trasformazione, a me piace il termine che usano gli americani, che è from rags to riches, quindi dagli stracci alle ricchezze, dove spesso è una trasformazione letterale, quindi realmente da stracci di povertà a grandi ricchezze economiche. Altre volte non necessariamente ha in sé questa componente finanziaria, però rappresenta comunque una grande trasformazione personale, un cambio di vita molto importante. E quindi ascoltare questi podcast motivazionali ha un grande impatto su tante persone e si diffondono, diciamo, una persona lo ascolta e poi gli viene facile andare da un amico che magari pensa può aver bisogno di ascoltare un contenuto simile e dirgli: guarda che c'è sto podcast fighissimo, questo episodio con questo personaggio pazzesco che rivela tutte queste cose, perché non l'ascolti? Quindi si diffonde un po' a macchia d'olio e questo può contribuire al successo e alla diffusione dei podcast motivazionali.
Sì, mi piace molto l'idea del condividere un contenuto bello che ti è piaciuto. Diciamo che forse proprio è la formula del podcast, che è quella ancora dell'email, quindi la vecchia scuola che ti dava dei client che ti scaricavano il materiale, tu ce l'avevi sul tuo computer, l'email arriva sul tuo computer, l'MP3 ce l'hai sul tuo computer e poi lo condividi anche con altri liberamente. Che è un aspetto molto moderno. Ecco, ai nostri tempi c'era il famoso calcio nelle palle e vai avanti e risolvi i problemi, e non avevamo io veramente a volte mi chiedo come facevo a risolvere una montagna di problemi anche in tempi ragionevoli, tutto sommato. Adesso chiaro, un problema lo risolvi in pochi minuti, però quello che si faceva una volta era: ok, c'è un problema, andiamo a risolvere, ne parliamo con due o tre e poi ci buttiamo, lo facciamo. Adesso invece vedo proprio questa maggiore fiducia nel prossimo. Ecco, se tu dovevi fare una cosa, all'epoca la dovevi fare tu, non c'era nessuno che ti poteva aiutare. Invece è bella questo atteggiamento del voler creare le basi insieme ad altri coetanei. Tu lo senti molto forte anche nei commenti che ti lasciano al podcast.
Ma sì, io ho la fortuna di ricevere ogni giorno tanti commenti, tante mail di apprezzamento, messaggi su Instagram, messaggi su Facebook, commenti sul sito, recensioni sull'app podcast, che in qualche modo mi danno un polso, una sensazione dell'impatto che questo podcast sta avendo su tanti ascoltatori. Tu parlavi di coetanei, molti sono sì coetanei, tanti sono più piccoli di me, mi fa piacere vedere che ci sono anche ragazzi ai primi anni dell'università o addirittura del liceo che ascoltano il mio podcast, e se solo io alla loro età avessi iniziato ad ascoltare questi contenuti ma avevo per la testa tutt'altro, e anche persone più grandi di me, cinquantenni, sessantenni, che in qualche modo trovano il mio podcast, lo ascoltano, poi mi scrivono, mi dicono: sono padre di famiglia, ho due figli, ho tre figli, una moglie, il tuo podcast mi sta aiutando tanto. Quindi mi fa molto piacere ricevere questi commenti, certo. E prima, quando dicevi sul fatto che una volta, quando si aveva un problema, bisognava fare come si poteva, magari chiedendo alle persone che avevi attorno, ecco, la bella cosa di oggi, non necessariamente dei podcast ma di internet in generale, del fatto che Google ti può dare una risposta a tutto, è che non si corre più in quella trappola del agire sulla base di risposte che sono a tua disposizione in quel momento, ma che non necessariamente provengono dalle persone qualificate per dartele queste risposte, perché tu dovresti ascoltare solo consigli provenienti da chi ha già raggiunto l'obiettivo che anche tu vuoi raggiungere, e che effettivamente ha dimostrato di aver già questi risultati, no? Sì. E tutti i commenti, i consigli e le indicazioni provenienti da persone che non hanno questa qualifica, che magari hanno altre qualifiche, tipo la qualifica di essere tuo padre o tua madre, o di essere un tuo familiare o di essere un tuo professore, ma se queste persone non hanno raggiunto quell'obiettivo che tu vuoi raggiungere, non sono titolate a darti il loro consiglio, mentre tanti di noi sono costretti, diciamo, sicuramente pre-internet molto di più, a accettare, ad ascoltare e poi ad applicare questi consigli, che però sono fuorvianti.
Quindi mi dici che c'è proprio questa ricerca del migliore per ogni settore. Dico, se proprio devo sentire uno, visto che ci sono tante voci, parto dal meglio, perché devo partire da uno qualsiasi?
Sì, parto da chi ha la qualifica di potermi aiutare, perché è l'unica che conta è quella di aver già raggiunto l'obiettivo che voglio anch'io.
Mi fa venire in mente la Ferragni, che in una sua intervista disse: io ho guardato un poco cosa facevano i 10 migliori nel mio settore su Instagram. E erano tutti in America e ho preso appunti, ho studiato, ho visto quello che facevano i migliori in America e l'ho fatto anch'io. Cioè, uno può dire tutto quello che vuole alla Ferragni, ma è una che sicuramente ha adottato questo metodo ed è un senso comune che noi nessuno ha insegnato. Diciamo che se io devo prendere una funzione di una libreria in PHP, prendo, non dico la prima che trovo, ma tra le prime 10 ne troverò una, me la studio, la valuto io se è la migliore per me e poi la utilizzo. Invece oggi tendenzialmente ci si fida molto di più di questi meccanismi che ti dicono: guarda, qui ci sono più follower, qua ci sono più stelline, qua c'è più questo, parti da lui, o sbaglio?
Sì, tutto questo che tu hai appena detto, che la Ferragni ha giustamente applicato molto bene con grande successo nel suo business, ha un nome preciso. Tony Robbins lo chiama modeling e non significa altro che prendere la persona che ha già successo nella cosa che vuoi fare tu e modellarlo, quindi studiarlo, avvicinarti a lui il più possibile, se puoi realmente con un contatto di persona, ma... se questo non è possibile, internet oggi abbatte tutte le barriere, quindi non c'è mai stata epoca in cui questo poteva essere più facile di oggi. Uh-huh. E andando su Google letteralmente puoi accedere ai migliori del tuo campo, studiarli, seguirli, iscriverti alle loro newsletter, ascoltare le loro interviste, leggere i loro libri, leggere i loro blog e imparare quello che fanno e modellare i loro modi di pensare soprattutto e i loro modi di agire. E più tu ti avvicini a questo standard, più il tuo progresso verso l'obiettivo che hai in mente sarà inevitabile.
Sì, bello. No, mi piace, perché sostanzialmente queste cose poi non si insegnano a scuola. Almeno non so tu che studi hai fatto, ma non credo che ti abbiano insegnato modeling.
No, purtroppo no, io ho studiato economia, ma non c'è stato mai alcun accenno al modeling, peccato perché sarebbe stato molto utile.
Si risparmiava tempo. Tra l'altro ho voluto un po' dilungarmi su questo aspetto della scelta dei migliori, perché traspare, evidente dal podcast, cioè c'è una... Non si va, la riflessione che ho fatto principale ascoltando alcuni dei tuoi episodi è stata: qui non viene nessuno portato in alto, dal basso verso in alto, per enfatizzare chissà cosa ha combinato nella vita. Qui qualcuno che l'ha fatta la cosa e adesso la spiega, può essere uno con il quale sei d'accordo, con il quale non vai d'accordo, però questa analisi è molto... obiettiva di come uno è arrivato e di come pensa che sia stato utile e il percorso che ha fatto, l'esperienza eccetera eccetera, mi sembra che è un qualcosa che hai centrato in pieno. Come trovi un personaggio da intervistare? Lui che ti contatta, sei tu che lo cerchi via email classica?
Allora, sono storie che mi affascinano innanzitutto, quindi personaggi o che io direttamente seguo o che magari mi vengono segnalati da altri, e può essere questo il caso di Filippo Ongaro, l'ultimo episodio, l'episodio 44. Filippo Ongaro è stato per tanti anni il medico degli astronauti alla NASA e all'Agenzia Spaziale Europea. Io non lo conoscevo, ma degli ascoltatori di Talent Bay sono andati al suo evento dal vivo l'anno scorso e mi hanno detto: guarda che Filippo Ongaro è fantastico, devi assolutamente intervistarlo, e quindi ho preso contatti e l'ho intervistato. Tante altre volte sono personaggi che io stesso conosco, che segue la loro storia, i loro contenuti mi affascinano e quindi li invito sul podcast. Altre volte, anzi sempre di più ora col fatto che Talent Bay continua a crescere, si espande il pubblico e si diffonde sempre di più, tante altre volte sono loro stessi i personaggi o i loro uffici PR, i loro uffici stampa che mi contattano proponendo un'intervista sul podcast e poi lì io valuto se certo. Penso che siano in linea o no. Tante volte ho detto di sì, tante altre volte ho detto di no perché non li reputavo adatti, però il processo è questo, insomma.
Sì. No, anche io, tra l'altro, questo è un momento dell'oro per il podcast, non perché ci si faccia subito soldi, perché chiaramente è ancora i numeri italiani sono comunque numeri italiani. Però non c'hai più bisogno di spiegare cos'è un podcast, cioè lo capiscono le aziende. Satispay, che ha fatto il suo podcast pure loro, meraviglioso, meraviglioso anche perché vedi che fanno gli stessi errori di tutti all'inizio e poi li migliorano nel tempo, mettono a fuoco di più la comunicazione, ma c'è questa voglia di avere quel rapporto diretto che la carta, o meglio un blog, un testo scritto non riesce a trasmettere. Questa la vedo, sì.
Sì, è un contenuto molto più ricco, senza dubbio. Il blog, io comunque lo adoro, cioè il testo è un formato che ho consumato tantissimo, ho letto tantissimi blog, però la bellezza del podcast è che non richiede, a differenza del video o del testo scritto, non richiede la tua totale attenzione a quella cosa, o meglio, l'attenzione la richiede, però non richiede che tu stia lì a fare solo quello, cioè leggere un blog o per guardare un video non puoi fare nient'altro, devi fare solo quello. Invece la bellezza del podcast, essendo audio, è che lo puoi consumare facendo qualsiasi altra cosa, quindi diventa la miglior cosa che puoi fare quando ad esempio sei in macchina, soprattutto se sei bloccato nel traffico e attorno a te vedi tutte le altre persone infuriate per il traffico
e tu invece bello contento.
Sì, tu sei lì bello tranquillo che ascolti i tuoi podcast e quasi il traffico non ti dà fastidio. Oppure quando sei in coda da qualsiasi parte, o quando stai facendo un viaggio, sei in treno, sei a passeggio da solo, o anche quando sei in casa, stai facendo dei lavori che insomma ti permettono di avere nelle orecchie un ascolto che ti può aiutare in qualche modo, quando sei in palestra, ecco. Quindi questo è il bello del podcast.
Nel 2003 io ho venduto un corso video di diritto realizzato da un professionista che sapeva parlare chiaro. E all'inizio si creava la piattaforma perché fosse consultato a video, sul browser e via di seguito. Poi pian pianino le prime richieste chiedevano di fare download. Più o meno verso il 2006 arrivò una richiesta prepotente da parte dei clienti di avere tutto sul cellulare, quindi non volevano più saperne niente di computer. E queste osservazioni, quindi io le avevo già raccolte nel 2006 per vendere dei contenuti audio e video, perché la gente aveva bisogno di imparare o studiare in piccole pillole, brevi pillole, facili da ascoltare e riascoltare portandosi a casa il contenuto. Questa è sempre stata una... tra l'altro, appunto, io dico, per ogni audio che noi vediamo le statistiche sui siti, per ogni audio ascoltato online quasi sicuramente c'è un rapporto di 1 a 10, volendo essere magari un po' prudenti sarà da 1 a 5, ma per ogni audio ascoltato ce ne sono almeno 5 ascoltati per altre forme di condivisione. Ed è veramente diffusivo, coinvolgente, assolutamente coinvolgente. Senti, ti volevo fare una domanda. Io ti ho parlato di feedback da parte delle persone che mi telefonavano, mi chiedevano, scrivevano a me, tu pure. Hai una community o è un rapporto tramite email o tramite commenti privati?
Ma io non sono particolarmente forte sull'aspetto community, capisco la tua domanda perché sono in tanti che me lo chiedono, ma perché non inizi a curare di più il tuo gruppo Facebook o aprire un canale Telegram o cose di questo tipo, non è la mia forza, quindi lo dico apertamente.
No, ma poi te lo confermerò anch'io, pure io ci sono dentro.
Cioè tanti diciamo chiedono un coinvolgimento più diretto e la possibilità di allargare la discussione che nasce dopo l'intervista, dando uno spazio dove gli ascoltatori si possono aggregare, parlare e così via. Non è il mio forte, quindi tutto l'aspetto di community non l'ho mai curato. Ho una mailing list con diverse migliaia di ascoltatori che ricevono una mail, vengono informati ogni volta che c'è un nuovo episodio oppure c'è un nuovo contenuto del sito, del blog e così via, e diciamo il grosso degli ascolti avviene in modo individuale, ecco, dal,
quindi tu dalle sei proprio legato sul feed RSS e tutti i vari client dove ognuno può lasciare il proprio commento.
Sì, le piattaforme di podcast e il mio sito, dove ovviamente anche lì gli episodi si possono ascoltare e poi si trovano tutti i riferimenti, link e così via. Diciamo, forse l'aspetto di community dove sono più attivo è la pagina Instagram di Talent Bay, lì è il luogo dove più persone arrivano, mi scrivono, commentano, interagiscono, vedono le stories e così via.
Questo è notevole, perché io Instagram ho un'allergia molto personale, non riesco a vivere un posto dove mi fa partecipare solo da telefonino, e da computer si rallenta un po' tutto. E, però no, aspetta, ti volevo raccontare che io ho provato un po' tanti, i miei ascoltatori hanno subito tutti i tentativi, ci ho provato con WhatsApp, con Messenger, col gruppo Facebook, forse anche Twitter, e sì, qualcuno veniva, ma poi si vedeva che non partiva. Poi quando ho piazzato lì Telegram, il canale news di Telegram, il canale e poi il gruppo Telegram, quindi c'è sia il canale che il gruppo, e nel gruppo sono venuti e formano anche dei sottogruppi, e adesso c'è alcuni si sono lanciati in alcune tematiche politiche, si sono messi insieme e affrontano e approfondiscono questi aspetti. Ecco, la parola chiave che alcuni declinano con un termine, con un sito, Patreon, è proprio questo dell'approfondimento. Cioè, bene o male, sviluppare una community, anch'io faccio una fatica incredibile. Questa su Telegram te la dico perché è cresciuta con molta facilità dopo tutte queste tentativi. E all'inizio mi dicevano: ma che cosa possiamo fare qua? Gli ho detto: di tutto, parlate, fate. E vedo che c'è sempre il desiderio da parte di qualcuno, non di tutti, di approfondire quello che è stato detto nel podcast. E in questo si entra proprio in un discorso di formazione a distanza che forse ancora è poco esplorato. Tu cosa ne pensi di questo? Perché potrebbe esserci anche uno spazio commerciale. C'è chi usa Patreon e dice: parliamone dopo, però ti iscrivi e metti una quota.
Sì, senza dubbio le opportunità dello sviluppare una community e un aspetto più sociale sono evidenti e sono tante, perché quando riesci ad aggregare tante persone che magari prima ascoltavano il tuo podcast in modo individuale, poi riesci a radunarle in un luogo dove poi possono interagire tra di loro, parlare, commentare l'episodio e far nascere ulteriori idee, nuove attività, eccetera, ha un suo grande valore. E però un aspetto a cui per adesso io sono stato poco interessato, anche perché io stesso non l'ho mai fruito in altri podcast, nel senso...
Sì, anche io ho questo limite.
Sì, ho amato ascoltare gli episodi per conto mio, poi non ho mai sentito il bisogno di andarne a parlare in un luogo condiviso con altri, ecco. Mm-hmm. E potrebbe essere una strada per il futuro, per adesso però non l'ho esplorata.
Senti, domanda classica, ma chi te lo fa fare a fare podcast?
Beh, innanzitutto io, perché è una cosa che mi piace, e, anche se all'inizio, cioè ora iniziano a esserci diverse migliaia di ascoltatori per ogni episodio e mi dà una grande soddisfazione sia vedere i numeri che crescono, sia soprattutto vedere i messaggi di ringraziamento che arrivano da tutte queste persone. Però fare podcast è una cosa che io ho sempre amato, anche all'episodio 1, episodio 2, episodio 3, quando il picco di ascolti era tipo 16, di cui magari 4 erano miei per vedere se l'audio si sentiva bene, ecco. E quindi è una cosa che io ho sempre amato fare e mi dà la possibilità di entrare in contatto con personaggi che altrimenti mai avrei potuto raggiungere, o di sicuro, anche se li avessi potuti raggiungere, difficilmente mi avrebbero dato la loro intera attenzione per un'ora, permettendomi di fargli tutte le domande che volevo. Invece avere un podcast dove poi la conversazione viene diffusa a tante migliaia di persone ti mette in questa posizione e ti permette di raggiungere tante persone interessanti, di potergli fare le tue domande, ascoltare le loro storie e poi condividerle con tanti altri. Quindi questo per me è davvero molto bello.
Tu speri di monetizzarlo ampiamente in futuro il tuo podcast? Io sinceramente sì, ma non chiaramente vendendo gli episodi che trasmetto, magari facendo delle aree monografiche. Adesso c'ho l'idea di questi podcast on demand, quindi chiedetemi un approfondimento su un argomento e vi faccio avere un approfondimento in tante pillole che potete scaricare e condividere in ufficio nel vostro ambiente. Tu sì, cosa pensi?
Sì, certo, il podcast si apre a grandi possibilità di monetizzazione. Io in parte già lo faccio, l'ho fatto in alcuni episodi, e si può fare crescere ancora di più con eventuali servizi, prodotti aggiuntivi che tu vai a sviluppare per risolvere uno specifico problema che le persone che ti ascoltano hanno.
Quindi, ma secondo te c'è già un po' di mercato? Perché io faccio fatica a monetizzare singoli contenuti o servizi o prodotti accessori.
Beh, sì, allora, intanto quando una persona ti ascolta per tanti episodi sviluppa una connessione, una relazione molto profonda con te.
Certo, non dico... sì, quello sì.
Sì, quindi non dico che diventi il loro migliore amico, però quasi. Cioè,
sì, sì, no, voglia. Influenza. La prima telefonata, vero? La prima telefonata di uno che ti ha ascoltato è meravigliosa, perché ah, eccoti, ma mi sembri un podcast.
Sì.
È stupendo.
Esatto, esatto. Adesso, per darti un'idea, parteciperò a un evento a ottobre e ci sono tanti ascoltatori che sanno che io sarò lì e che hanno comprato il biglietto e non vedono l'ora di incontrarmi e mi scrivono: ah, manca poco, ci vediamo lì a ottobre, finalmente ci conosciamo, cose del genere. E quindi sviluppi un certo grado di influenza che sta a te controllare nel modo giusto, ovviamente. Certo. Non abusarne solo, certo, per monetizzare, ma se tu sei in grado di individuare le esigenze del tuo pubblico, eventuali problemi che hanno, e sei in grado di sviluppare, costruire un prodotto che li può risolvere, questo non è solo la cosa migliore che puoi fare dal punto di vista del tuo business, ma è quasi tuo obbligo morale. Cioè, se tu sei in grado di aiutarli, è tuo compito realizzare un prodotto che poi loro compreranno per risolvere questo loro problema.
Bravo, bravo, è un qualcosa che mi sto... Allora, questa la svelo, la dico a tutti, che ancora mi vergognavo a piazzarla sul podcast. E in materia di privacy ho studiato veramente una follia. Mi sono fatto un mio sistema di gestione privacy di 120 pagine che mi risponde a ogni dubbio in materia di privacy, e ogni volta ho questa famosa sindrome di chi dice non sono abbastanza bravo per poi spiegarlo agli altri. E in realtà uno dovrebbe proprio togliersi questa sindrome e dire: no, io posso aiutare un altro che ha questo bisogno. Tant'è vero che quando poi esco con alcuni prodotti mi dicono: guarda, che quello che tu mi hai dato dovresti farlo pagare il triplo. E io ho detto: sì, lo so.
Sì, questa è la ben conosciuta sindrome dell'impostore.
Sì,
dove
sì, esatto,
tu pensi
esatto,
sempre di dover esatto, aver bisogno del esatto, prossimo certificato, del prossimo dottorato, del prossimo master per sì, essere finalmente in grado di poter aiutare le altre persone. In realtà questa è diciamo è un blocco mentale che, se tu non risolvi, sì, di sicuro non lo risolverai con il prossimo master, col prossimo dottorato.
Sì, bravo, bravo.
Sempre lì a dirti: no, aspetta, ma esatto, allora adesso devi prendere l'extra plus, la certificazione super avanzata e così via. E un modo molto efficace per risolvere questo blocco mentale, questa sindrome dell'impostore, sì, è quella del pensare, anzi dell'avere la certezza, la convinzione più che pensare, che per essere in grado di aiutare qualcun altro tu non devi essere il migliore al mondo a fare quella cosa lì, devi sì, essere semplicemente sì, più bravo di lui in quella cosa, cioè esatto, devi saperne più di lui. Esatto. E l'esempio più immediato che si fa su questo argomento è che se tu sei in autostrada e non sai niente di meccanica, di motore, ti si rompe la macchina e sei lì sul bordo della strada col tuo cofano aperto, non hai bisogno del capo tecnico della Ferrari per esatto, mettere a posto il tuo motore, la tua macchina, insomma, per farla ripartire. Ti basta qualsiasi persona, magari anche non un meccanico, che però ne sa più di te di meccanica, sa mettere a posto la tua macchina e ti può far ripartire. E lui non era il più grande esperto al mondo di motori, no? Così anche per te. L'importante è che tu sei uno, due, tre passi avanti rispetto alla persona a cui andrai a insegnare, e quella persona può imparare da te.
Io ci tenevo che emergesse da questo nostro colloquio l'equilibrio che hai nel proporre i tuoi contenuti, quello che sai. Perché appunto lo sappiamo, sul web c'è una montagna di enfatizzazione esasperata, e questo equilibrio che è emerso da questa tua osservazione adesso, secondo me, è proprio quello che fa la differenza tra tutti gli altri e il tuo. Per cui uno dice: ok, mi devo sentire un motivatore, a molti cadono le braccia. Ecco, in questo caso sì, è quello il settore della motivazione, però è molto più equilibrato, non ci sono esasperazioni o iperboli, come dico io. Senti, proviamo a fare una cosa, non lo so se mi viene, la buttiamo qui, l'idea di fare delle domande bruciapelo. Io stesso non le ho in mente tutte, qualcosa c'ho in mente ma veramente poco. Buttiamole lì, domanda risposta al fulmicotone, ci stai?
Va bene, grazie intanto per il bel complimento che mi hai appena fatto, e figurati, volentieri facciamo queste domande a bruciapelo.
Ok, allora, che anno hai iniziato con i podcast?
Le prime interviste le ho registrate a fine 2015, però di fatto la nascita di Talent Bay possiamo dire che è stata a giugno 2017, perché fino a lì non le ho mai caricate sulle app per podcast, che è poi il vero luogo dove la gente ascolta, no?
E come mai non le hai caricate subito?
Prima erano solo sul mio sito, perché dovevo studiare il modo per, come dicevo all'inizio dell'intervista, non sono per niente tecnologico, quindi ci ho messo un po' a capire.
Quindi hai fatto fatica? Guardalo. Sì. Poi, quanti episodi adesso c'hai?
44.
Più o meno quanti minuti sono ciascuna? Hai un format
una media
fisso?
Di 50 minuti ciascuno.
Ok, è abbastanza rigido oppure sbrachi, come dico io?
Ma diciamo il più breve sui 40-45, il più lungo poco più di un'ora, quindi più o meno siamo sui 50 minuti.
La tua sigla come l'hai fatta?
La sigla ho scritto i valori principali del mio podcast, quello che chi ascolta si può aspettarsi di trovare in ogni episodio, e ho messo sotto una musica un po' energetica che mettesse voglia di ascoltarla.
Per trovare la musica energetica quanto tempo ci hai messo?
Ma fortunatamente non tanto, sono andato su un sito che si chiama Audio Jungle, dove puoi ascoltare tantissime musiche suddivise per categorie, e per pochi euro, pochi dollari ne ho comprata una che mi piaceva, e questa è diventata la mia sigla.
E io te lo dico, io mi sono intrippato su mille cose che sentivo, all'epoca c'era tanto in voga in Incompetech.com, e poi alla fine, avendo un Mac, ho detto: ma non è che su GarageBand magari c'è qualche piccola intro piacevole? Allora me la sono presa, me la sono convertita in MP3 e poi l'ho maturata su Windows, quindi l'ho un po' ritoccata e elaborata, però no, io ci ho perso una marea di tempo sulla sigla. E qualche software particolare che usi per i podcast?
Ma io uso un plugin per Skype che si chiama iCam Call Recorder, e che funziona solo per chi ha Mac, che registra la conversazione su Skype. Poi faccio l'editing del podcast su GarageBand, che è il programma del Mac, sempre per gestire gli audio. E poi uso Libsyn, che è un servizio di hosting per podcast, quindi l'audio finale lo carico su Libsyn e poi Libsyn automaticamente lo diffonde su tutte le piattaforme per podcast.
Intervista, usi anche tu Skype o hai provato altri?
Le ho fatte tutte su Skype per adesso.
È la cosa più semplice. Sì, ogni tanto sento raccontare altre ipotesi, ma alla fine gli intervistati hanno tutti Skype, quindi vai tranquillo con quello. E poi vediamo. Quanto tempo ci metti a scegliere l'ospite?
Ma lì più che io, che il tempo che ci metto io, che è abbastanza breve, quindi mi è chiaro abbastanza da subito se una persona mi interessa, mi affascina e voglio averla sul podcast o no. Può essere più lungo il tempo per effettivamente arrivare alla registrazione, quindi c'è tutto un tempo di contatto di quella persona, di sua risposta, di sincronizzazione delle date reciproche in cui si può registrare, degli orari, poi magari a volte si fissa una data e poco prima lui la sposta perché non è più disponibile, quindi si slitta in avanti. E quindi ci sono stati episodi dove ho contattato una persona e il giorno dopo siamo riusciti a registrare, altre dove sì, magari sono passati sì, tanti mesi, però sì, prima o poi ce l'abbiamo fatta.
Senti, quanti ti fanno il confronto con i podcast di Montemagno?
Ma il confronto non lo so, però tanti sono lì che guardano la classifica, no? Dicendo quando è che lo superi, perché Montemagno è lì inamovibile in prima posizione nella classifica di iTunes, posizione assolutamente meritata, sì, perché sì, è sì, una pietra miliare. È un grandissimo divulgatore, però tanti vedono che io sono lì sempre magari in seconda, in terza posizione e così via, mi chiedono ma quando è che lo scavalchi e, no, non è questo il motivo per cui io faccio il podcast, però
gli altri lo vivono come una cosa importante, perché anche a me dicono, anche con me fanno il confronto, ma Marco Montemagno.
Ma diciamo, la cosa che a me piace notare, e di questo sì vado orgoglioso, è che tante delle altre persone che hanno un podcast ai primi posti della classifica di iTunes, Montemagno e altri come lui, sono o già personaggi conosciuti o già esatto, grandi divulgatori, grandi esatto, formatori o grandi esatto, influencer che hanno esatto, grandi audience su altre piattaforme, magari su YouTube, su Facebook, come il caso di Montemagno, ma anche tanti altri, o su Instagram, e poi hanno iniziato a fare il loro podcast e con un messaggio, con una mail o con un post o con una story su Instagram o con un video su Facebook hanno detto a tutta questa gente guarda che da oggi c'è il mio podcast, e in un momento, in un attimo, muovono migliaia o decine di migliaia sì, di persone sul podcast. Sì. Per me è stato completamente diverso, cioè io ero una persona, cioè sono ancora una persona normale, senza presenze sì, sì, massive di pubblico, senza un passato da divulgatore o da personaggio conosciuto, che da zero, letteralmente dalla mia camera, ho iniziato a fare questi podcast e non ho un team che mi supporta, non certo, ho budget milionari dietro, e vedere che ogni giorno sono lì che mi gioco le prime posizioni in classifica, tra virgolette, contro queste altre persone, è un contro amichevole, poi sono io il
sì,
primo
sì, podcast, sì,
però è molto bello no, vedere
io questo. Io non lo dico in giro, però ne approfitto stavolta, mi beo da solo ogni volta di guardare le statistiche su Player FM, cioè io c'ho un numero di iscritti su Player FM che Marco se lo sogna, quindi ho superato abbondantemente. E questa, tra l'altro, delle fonti, delle sorgenti di traffico, è un'analisi che io faccio moltissimo. Ho visto che, ecco, sono le statistiche risentono moltissimo dell'impostazione del contesto all'interno del quale nascono, quindi iTunes ha un suo modo di evidenziare i contenuti, Player FM è un altro. Io ho questa abitudine a uscire ogni giorno con un episodio, e adesso, come sai, per una settimana farò anche un paio di episodi al giorno, e Player FM, che predilige invece la frequenza di aggiornamento, mi riconosce una posizione più elevata perché sono più presente lì di tanti altri. E quindi sì, è vero, se hai un podcast mensile hai bisogno di essere presente in un certo modo su certe piattaforme, invece se hai dei format totalmente diversi può essere anche solamente il format diverso una carta vincente. Quello lo vedo come un feedback interessante. Senti, cos'altro non ti ho chiesto e che vorresti dire?
Ma vediamo, il prossimo episodio l'ho già registrato con un imprenditore che ha una storia molto bella, lui si chiama Mirko Gasparotto, che è entrato in azienda tanti anni fa da fattorino, è un vero esempio di self-made man italiano, perché è entrato a 19-20 anni in azienda come fattorino e nel giro di 4-5 anni era l'amministratore delegato e poi il proprietario. Parliamo di un'azienda che oggi fa più di 100 milioni di euro di fatturato, quindi è una bellissima storia di successo, e da la sensazione, la certezza, insomma, che anche in Italia, anche partendo da zero, si può avere successo e si può costruire una fortuna partendo da veramente dal basso.
Poco.
Esatto,
sì.
E questo è l'episodio che pubblicherò a ottobre. E grandi progetti al momento non ce ne sono, nel senso che ci sono tante cose e non saprei dire di preciso, perché ci sono persone che mi chiedono di sviluppare un certo prodotto in un ambiente, in una direzione, altre che me lo chiedono in un'altra, quindi ci sono tante cose che sto valutando, ecco. La certezza è che continuerò a produrre episodi di valore, cercando di migliorare sempre la qualità per permettere agli ospiti di estrarre sempre meglio il loro valore a beneficio di chi ascolta.
Allora, volendo chiudere questo incontro, io ti propongo una parola, dimmi una parola, un paio di parole, per descrivere che cos'è per te un podcast.
Ispirazione e trasformazione.
E vai, la sintesi! Ce l'abbiamo noi podcaster queste cose, veramente, perché se vai a chiederlo in giro si fa una fatica boia. Senti, è stato un grosso piacere averti con noi. Anticipo che sarai sponsor per la prossima settimana sul Caffè 2.0 e quindi ci sorbiremo la tua presenza con molto molto piacere il minimo che posso fare è: tienimi informato, segnalami, io ti seguirò chiaramente, segnalami in prossime puntate, nei prossimi episodi, perché anche ad agosto io avevo visto il tuo podcast, l'avevo seguito e ne avevo parlato già con i miei ascoltatori prima ancora che ci vedessimo, e mi piace dare voce a materiale di qualità. Complimenti!
Valentino, ti ringrazio, è stato un piacere essere ospite su Caffè 2.0 e intanto è un bellissimo esempio il tuo di longevità, costanza e determinazione di podcast in Italia che sei riuscito a portare avanti per tutti questi anni, e invito i tuoi ascoltatori, se hanno piacere ad ascoltare il tuo podcast e le tue storie, a venire a sentire anche Talent Bay, dove trovano tante storie di ispirazione, di motivazione, di successo, non da me, cioè non ci sono io che parlo, sono tutte interviste ad altri ospiti di successo che sono sicuro gli piaceranno.
Allora, siamo stati oggi con Valerio Russo, trovate il podcast Talent Bay sui vari client, sui vari telefonini, applicazioni, eccetera, eccetera, e sul sito vetalentbay.com/44 per l'episodio spaziale, come lo chiamo io, perché questa è veramente bella, sentire gli astronauti come vengono preparati, interessante. Un caro saluto, alla prossima.
Ciao Valentino.
Ciao.